Se dico Svezia, sicuramente la prima cosa a cui pensate è l'IKEA, ci scommetto. Ma il paese la cui bandiera ha dato i colori all'iconica maglietta del Boca Juniors, oltre ai mobili da montare e alle matite dell'IKEA, ci ha regalato anche diverse personalità di spicco. Nella storia il leggendario re scandinavo Ragnar Lothbrok e il genio di Alfred Nobel. Nello sport Björn Borg e Zlatan Ibrahimovic e nella musica sicuramente Yabba nel pop, ma anche uno dei migliori chitarristi della storia, Yngwie Malmsteen.
Audite, oltre i confini della musica.
Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Audiotape. Il gufo al microfono e oggi abbiamo una puntata a richiesta. Purtroppo per Vanni Morandini, che ringraziamo tantissimo, questa puntata è capitata a me. Sfortuna. No, scherzo Vanni. Spero che questa puntata ti piaccia e piaccia anche ai nostri ascoltatori. È solo che non sono proprio il tipo da geografie. Ma facciamo un tuffo negli anni 80 allora, perché Lars Johan Yngwie Lannerbäck, questo è il nome di battesimo di Yngwie Malmsteen, a proposito perdonatemi ma con le pronunce in questa puntata andrò un po' a spasso, è stato uno dei simboli del rock degli anni 80 e oggi parliamo di lui. Nasce a Stoccolma il 30 giugno del 1963 e quindi tra pochi giorni compirà 60 anni e gli facciamo i nostri prestigiosissimi auguri. Ma la data che segna la sua vita è il 18 settembre 1970. Qualche appassionato di rock all'ascolto avrà probabilmente già indovinato cosa è successo quel giorno. Jimi Hendrix muore a Londra a 27 anni e sul Club 27 vi invito ad ascoltare la puntata fatta da Shaza. Pochi giorni dopo il funerale viene trasmesso in Mondovisione e le immagini di repertorio della carriera di Jimi Hendrix, in particolare quando lui dà fuoco alla sua chitarra, colpiscono l'immaginario del piccolo Yngwie, che così a 7 anni decide di cominciare a suonare proprio la chitarra elettrica. Ma siccome cresce in una famiglia di musicisti è circondato anche dalla musica classica e in particolare viene fulminato sulla via di Damasco da un'esecuzione del Capriccio numero 24 di Paganini, ancora una volta visto in TV, che ormai in quegli anni comincia ad essere presente in ogni casa. Questa passione per la musica classica ha una fortissima incidenza sul suo stile e ne decreta anche la fortuna. Ispirandosi da una parte a Mozart, Bach e Vivaldi, tanto da chiamare il suo ultimo figlio Antonio, e dall'altra al chitarrista dei Deep Purple, Ritchie Blackmore, Malmsteen fonde una tecnica di composizione neoclassica e un'estrema varietà negli assoli, che spaziano dalle classiche pentatoniche alle scale armoniche maggiori e minori o ad arpeggi di settima diminuita, al timbro tipico dell'heavy metal anni 80. Estrema pulizia nell'esecuzione, suono molto potente, una discreta quantità di riverbero e l'uso da parte di questo genere di chitarristi, definiti in gergo shredder, della tecnica dello sweeping, che richiede grande precisione e velocità al tempo stesso. La mano destra, quella che impugna il plettro, suona le 6 corde consecutivamente, una spazzata appunto, come dice metaforicamente la parola, mentre la mano sinistra sul manico esegue più note su ogni corda, in legato. Ma torniamo a noi. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, Malmsteen comincia a portare la sua musica in giro per la Svezia, ma essendo un ragazzo sveglio capisce subito che casa sua non è esattamente il trampolino di lancio per aspiranti rockstar. Inizia così a scrivere delle lettere a varie case discografiche. Eh sì, perché prima delle mail dovevi scrivere su un foglio di carta, imbustare il foglio, infilarlo in una buca e sperare che arrivasse a destinazione. Anche perché quando non ricevevi risposta non potevi sapere se era perché la tua lettera era stata cestinata oppure se non era proprio arrivata. Ma nella nostra storia il problema non si pone, perché nel 1982 a Malmsteen arriva un invito direttamente dagli Stati Uniti. La sua lettera era finita infatti sulla scrivania di Mike Varney. Anni 25. Ha già un nome nell'area della baia di San Francisco dove ha suonato in giro con una band punk. Cominciamo bene. Nel curriculum ha già una collaborazione con i Jefferson Airplane. Notevole. A 22 anni nel 1980 ha fondato la Sharpney Records, un'etichetta che si occupa prevalentemente di chitarristi virtuosisti heavy metal. E qui siamo proprio a posto. Un anno prima aveva visto un demo del giovane Malmsteen, che gli era stato consigliato da un amico. Perfetto. Yngwie mette un paio di pantaloni nello zaino, prende la sua chitarra e parte per la California. È il 1983 e la sua carriera professionale comincia dagli Steeler, la band in cui lo piazza Mike e al cui album d'esordio Malmsteen partecipa, prima di passare agli Alcatraz, con due Z purtroppo, con cui inciderà un altro album di esordio e poi un album live. Comincia anche a lavorare a un side project di canzoni strumentali, quando il suo ego, che come dimensioni diciamo può fare invidia anche a quello del già citato Zlatan Ibrahimovic, comincia a cozzare con quello del cantante. Eh sì, perché il ragazzo è abbastanza sul conflittuale e, accesa la scintilla, poi è un attimo che divampa l'incendio. Durante un concerto il cantante Graham Bonnet, stufo degli assoli del suo chitarrista, gli stacca il cavo dell'amplificatore. Ahia, grave errore. Malmsteen porta pazienza una, due volte, alla terza lo affronta a brutto muso davanti al pubblico. Bonnet gli pianta il microfono nello stomaco, Malmsteen, secondo la sua ricostruzione, lo stende con un destro alla Monzon. Vero o non vero, comunque, la sua avventura con gli Alcatraz finisce lì. E lo rimpiazzano con niente po' di meno che Steve Vai, comunque non malissimo diciamo. C'è però comunque ancora in ballo quel side project, e adesso ci arriviamo. Dunque, questo disco è prevalentemente strumentale, scritto interamente da Malmsteen e a questo punto prende decisamente il binario principale. Certo però che solo canzoni strumentali se deve diventare il tuo debutto in grande stile, anche se puoi contare sulla batteria di Barry Barrow dei Jethro Tull, ci vuole comunque qualcosa che possa accontentare il grande pubblico. Viene quindi reclutato il cantante Jeff Scott Soto per completare Rising Force, che esce nel 1984 con un discreto successo, come album solista di Yngwie Malmsteen. La copertina è quanto di più anni 80 possiate immaginare, titolo in caratteri gotici, sfondo di fuoco e una mano che solleva una Stratocaster in mezzo alle fiamme, tutta l'energia e soprattutto la tamerraggine tipica di questa decade. E d'altra parte Malmsteen è egli stesso l'essenza degli anni 80, con tutti i suoi pregi e difetti, a cominciare dal look. Con capelli rigorosamente cotonati, pantaloni di pelle, camicia aperta davanti e un'ostentazione di gioielli da far sembrare Pablo Escobar un francescano. Al tempo stesso un'eleganza nel movimento che corrisponde ad un'estrema pulizia del suono, necessario per lo sfoggio di una tecnica di esecuzione che viene portata a un livello superiore perfino rispetto al prog anni 70 e che però, proprio a differenza dei grandi chitarristi del decennio precedente, scade troppo spesso nel manierismo, finendo per risultare noioso dopo aver ascoltato appena due o tre pezzi. L'esempio più pratico lo potete sentire nel concerto del G3 del 2003. Joe Satriani, fondatore di questo gruppo che idealmente dovrebbe mettere insieme i tre migliori chitarristi al mondo, in quell'edizione invita a suonare insieme a lui il nostro e Steve Vai. Vi ricordate quello che lo aveva sostituito negli Alcatraz? Quell'edizione del G3 è leggendaria, specialmente l'esecuzione di Rocking in a Free World di Neil Young, con una parte solista ovviamente di altissimo spessore, visti gli interpreti. Eppure, se ascoltate bene, potete sentire come gli assoli di Satriani, Vai e Malmsteen, pur bellissimi per carità, per composizione ed esecuzione, non c'entrano nulla con il resto della canzone. È come se fossero lì, sospesi nel loro mondo a parte, nel loro iperuranio, a specchiarsi nella loro abilità tecnica, mentre la base della canzone va da tutt'altra parte e loro prendono la tangente senza rendersene conto. Un'arroganza che, nel caso di Malmsteen, trascende la musica e diventa un problema, specialmente considerato che, come si diceva, il personaggio è piuttosto sul conflittuale. Passano alla storia, infatti, specialmente negli anni di internet, diversi commenti sprezzanti, al limite dell'offensivo e forse anche oltre, verso i colleghi rei di non suonare mai abbastanza bene per i suoi gusti. Alcune vittime a caso, i Pearl Jam, Kirk Hammett, ma qua io sposo in pieno la causa del nostro tutta la vita, Jeff Beck, e qui invece, caro Yngwie, non ci siamo proprio, i Primus. Eppure è proprio questa sua personalità, questa consapevolezza di se stesso, che spesso sfocia nella tracotanza, a permettergli di superare dei traumi che, nella stragrande maggioranza dei casi, potrebbero stroncare la carriera di chiunque. Essendo questa una storia totalmente anni 80, vi sarete accorti a questo punto che mancano ancora un paio di particolari che sono onnipresenti, le macchine e le donne. Ecco, oltre a collezionare Ferrari, ha anche scritto un pezzo dedicato alla scuderia di Maranello intitolato Cavallino Rampante, scritto proprio in italiano, capirai la fantasia, questa passione rischia di costargli molto caro. Una sera, dopo una giornata di eccessi, specialmente di alcol, Malmsteen si schianta con la sua Jaguar contro un albero. Rimane in coma una settimana, al risveglio trova sua madre, da cui lui ha tra l'altro adottato il cognome, Malmsteen, aggiungendo una E così perché fa figo, accorsa dalla Svezia, che però morirà per un cancro durante il periodo di riabilitazione. che tra l'altro nulla potrà su alcuni danni permanenti ai nervi della mano destra. Non solo, al momento di pagare le spese dell'ospedale, Malmsteen scopre che il suo manager gli ha mangiato tutti i risparmi. Non solo, nel 1993 si ritrova anche la casa circondata dalla polizia di Miami e da una squadra SWAT, chiamata dalla madre della sua fidanzata all'epoca, che poi diventerà sua moglie pochi mesi dopo, perché questa è tenuta ostaggio dallo stesso Malmsteen, minacciata con un fucile. Una serie di colpi da parte del destino che avrebbero steso anche un toro. Eppure, con grande forza di volontà, Malmsteen ne esce, tornando a suonare come prima, e anzi pubblicando nel 1986 il suo album più celebre, Odyssey. Tocca l'apice nella sua carriera addirittura nel 1988, quando diventa il primo chitarrista, insieme ad Eric Clapton, ad avere una sua serie di chitarre per la Fender, la Yngwie Malmsteen Stratocaster. Ha il corpo color bianco panna e la particolarità di avere i tasti incavati, scalloped in termine tecnico. Questa particolarità, usata anche da Blackmore, è stata ispirata a Malmsteen da un luto del XVI secolo e gli consente di gestire molto meglio la pressione sulla corda per ogni tasto, rispetto a un manico normale. Ovviamente per uno con la sua mostruosa sensibilità nelle dita. Poco dopo però la sua carriera entra già nella sua fase calante, a partire dagli anni 90, quando il grunge fa retrocedere a preistoria lo stile pomposo degli anni 80, erodendo pesantemente, soprattutto negli Stati Uniti, la base di fan che lo aveva accompagnato negli anni migliori della sua carriera. Eppure, se Malmsteen continua a suonare e pubblicare album ancora oggi è proprio grazie a questa sua personalità, sicuramente egocentrica, ma anche capace di fargli da scudo contro le opinioni della gente, a cui riesce con grande maturità a dare il giusto peso. E per darvi l'idea del suo grande equilibrio e della consapevolezza che Yngwie Malmsteen ha di se stesso, dote molto rara tra gli umani e specialmente tra gli artisti, vorrei concludere proprio con una sua dichiarazione rilasciata a Guitar Player nel 2005. Ho sicuramente fatto più errori di chiunque altro, ma non mi ci soffermo troppo. Non mi aspetto che la gente mi capisca, perché sono piuttosto complesso e penso in maniera molto alternativa in tutto ciò che faccio. E spero non vi stesse aspettando una dichiarazione di modestia, Ovviamente le persone hanno le loro opinioni, ma non posso lasciare che queste mi avvolgano, perché so cosa posso fare e so che tipo di persona sono. E non ho nessun controllo su quello che la gente dice di me. Nel mio cuore so che faccio assolutamente il meglio che posso fare. Magari tra 10 anni la gente si volterà e dirà: non era così male. No, decisamente non male, signor Malmsteen. E questo è tutto per oggi. Spero che Vanni sia soddisfatto e vi ricordo che potete sempre richiederci una puntata a tema seguendoci su Spotify, su Instagram o TikTok. Vi invito anche ad ascoltare la playlist associata a questo episodio, specialmente se siete dei chitarristi. Per tutti voi all'ascolto, invece, appuntamento con Audiotape a domenica prossima.